voci del grigione italiano.
Tra la Valposchiavo, la Mesolcina e la Valtellina, tra Brusio, San Vittore e Sondalo, esiste un distretto biomedicale tra i più importanti d'Europa. In quest'area a ridosso delle Alpi vi sono infatti aziende di diverse dimensioni che da decenni operano nel settore dei farmaci salvavita, flaconi, sacche, soluzioni infusionali per dialisi ed emodialisi, quelle che comunemente chiamiamo flebo e che vengono utilizzate in ospedale o a domicilio, sono il frutto di un'intuizione geniale di un farmacista che mise radici in Valtellina. Buonasera e ben ritrovati alle voci del grigione italiano da Antonia Marsetti. In questa puntata conosceremo da vicino un settore che tra l'Italia e la Svizzera annovera più di 1000 dipendenti, 6 siti produttivi, 2 multinazionali e una quindicina di società nell'indotto. Ci facciamo aiutare in questo percorso a ritroso da Achille Ghilotti, valtellinese, 65 anni, che ha vissuto gli anni ruggenti in questo settore ed ha contribuito alla sua internazionalizzazione costruendo nuovi stabilimenti in giro per il mondo.
Questa è una storia molto interessante ed è una tipica storia, diciamo, familiare. In effetti parte tutto da una mente illuminata, se vogliamo, e parte tutto negli anni 50, dopo la guerra, quando il dottor Francesco Sicardi e la moglie, che sono due farmacisti piemontesi, si trasferiscono a Sondalo, dove all'epoca c'era uno dei più grandi sanatori europei.
L'ospedale Morelli.
L'ospedale Morelli, esattamente. La famiglia Sicardi acquisisce la farmacia del paese di Sondalo e il dottor Sicardi inizia quasi subito, intorno al 54, inizia a produrre le prime flebo dentro la farmacia, quindi le flebo ancora in flaconi di vetro fatte con preparazioni galeniche come si facevano una volta nella farmacia per fornire appunto l'ospedale Morelli. Dopodiché questa attività si è via via evoluta, sempre rimanendo nella farmacia, prima quella del paese, poi si è spostata a Bolladore, sempre in uno scantinato, e dopodiché ha cominciato in una frazione di Sondalo a Mondadizza, ha costruito il primo stabilimento ed è stato il primo embrione, la prima scintilla, se vogliamo, di tutta questa storia che poi arriva fino ai giorni nostri e che ha sviluppato tutto questo polo farmaceutico nell'Alta Valtellina.
Perché un'intuizione felice e perché questo successo?
Le flebo, se vogliamo fare delle similitudini molto semplici, sono il pane dei farmaci di oggi. La soluzione fisiologica o le glucosate, le soluzioni standard che si usano, che chiunque va in un ospedale è una delle prime cose che si vede infondere per qualsiasi tipo di ospedalizzazione, sono soluzioni standard che non passeranno mai. Quindi l'intuizione è quella di farlo in un modo controllato, industriale, perché ovviamente sono delle soluzioni infusionali, quindi vanno in una vena e devono avere delle caratteristiche ben particolari da un punto di vista microbiologico e chimico, in modo che siano sicure per i pazienti. Questa era un po' l'intuizione, più il fatto che ovviamente essendo soluzioni base che non cambieranno perché fanno parte della nostra fisiologia, questo era un mercato che poteva avere un futuro.
E non è un caso se già in quei primi anni di attività una multinazionale francese, già nota sul mercato, che si chiamava Pierrel, volle a tutti i costi quel piccolo stabilimento in Valtellina creato dal dottor Sicardi e lo ribattezzò Pierrel Hospital. Proprio in quegli anni Achille Ghilotti entrò come perito chimico in questa azienda che, grazie anche al know-how nel settore, sviluppò nuovi prodotti farmaceutici, a cominciare dalle sacche in PVC. Seguirono alterne vicende e lo stabilimento finì nelle mani della svedese Gambro, leader nella produzione di apparecchi per la dialisi. Gambro fece molti investimenti in Valtellina allo scopo di farne proprio l'unico sito del gruppo per la produzione di quelle soluzioni in sacche necessarie proprio al funzionamento degli apparecchi per la dialisi. Oltre alle soluzioni, si è iniziato a produrre anche sacche vuote. Nel 2013 il gruppo Gambro, a livello mondiale, è stato acquisito a sua volta dalla multinazionale americana Baxter. Ma torniamo indietro alla famiglia Siccardi. Venduto il primo piccolo stabilimento, ne costruì subito dopo uno più grande e anche a poca distanza dal primo, a Grossotto, e lo chiamò BF. La posizione a ridosso delle Alpi non era certo il massimo per la logistica, ma era perfetta per la materia prima, l'acqua. Sotto la spinta di Alberto Siccardi, figlio di Francesco, lo stabilimento BF di Grossotto gettò una pietra miliare nel settore perché rivoluzionò completamente il contenitore per le soluzioni fisiologiche, come ci spiega Achille Ghilotti.
E qui entra in ballo la seconda generazione della famiglia Siccardi. Il figlio, uno dei figli, Alberto Siccardi, ha internazionalizzato la società, quindi ha spinto moltissimo su dei brevetti particolari, dei materiali particolari, innovativi. L'innovazione tecnologica era la chiave per internazionalizzare, per far crescere il business. Quindi brevettò con dei produttori di film un film in polipropilene, dei poliolefinici, e allo stesso tempo brevettò anche un sistema per lavorare questo film, quindi delle macchine che in modo automatico potessero confezionare queste film in sacche, che poi alla fine sono le sacche che vediamo adesso negli ospedali invece delle bottiglie di vetro. Da questi brevetti sono nate poi delle società, una a San Vittore, quindi nel canton Grigione, che produce questa pellicola internamente, e un'altra a Campo Cologno, che produce le macchine. Quindi la produzione delle sacche industriali a Grossotto, il film veniva poi prodotto a Sapa San Vittore, e le macchine della tecnologia venivano prodotte qui a Sapa Campo Cologno.
Con il settore in netta espansione anche l'indotto subisce un'impennata. Nascono società satellite che generano posti di lavoro. Questo grazie anche ad alcuni dei tecnici più capaci che si erano formati alla corte di Siccardi.
Cos'è successo? Le faccio degli esempi. Il capo reparto, il capo manutenzione della società di Mondavizza, a un certo punto ha fondato una sua piccola società, che poi è diventata non così tanto piccola, perché in tutta questa tecnologia servivano componenti stampati, componenti plastici, estrusione, materiali che venivano comprati sul mercato.
Quindi possiamo dire che in questo distretto, che era in continua crescita, chiunque avesse avuto un'idea, insomma, un po' lungimirante, avrebbe potuto gettarsi a capofitto e fare anche business.
Sì, lo spirito imprenditoriale del, se vogliamo, della nostra gente, sia di qua che di là dal confine, insomma. E quindi si sono formate società, non lo so, tipo l'Emofarm, che è stata fondata da un miglior meccanico che c'era, era un inventore, se vogliamo, perché le posso dire che ha una serie di brevetti, ha brevettato delle macchine automatiche che poi lavoravano delle materie plastiche, e che oggi figlio sta portando avanti e vende anche lui in tutto il mondo componenti plastici per le maggiori società farmaceutiche mondiali. Questa si chiama Emofarm ed è della famiglia Gobbi. Altri esempi ci sono Margi di Sondrio, anche lui ha lavorato a Mondavizza come responsabile dei servizi tecnici, e adesso ha una società importante, anche lui, che fa componenti plastici, soprattutto stampati, in modo super automatico. È una delle società migliori che c'è sul mercato e vende anche lui alle più grosse multinazionali in giro per il mondo. Altri esempi ci sono Meditalia, Bonini, che è stato uno dei primi anche a fare prodotti stampati plastici, e che ancora oggi sta portando avanti anche lui con seconda e terza generazione questo tipo di prodotti ad Alebio.
Molto diversificato, nel senso che ci sono aziende sparse al di qua e al di là del confine, un mercato diversificato, ma ad un certo punto questo mercato è anche molto attivo, e quindi ci sono fusioni, acquisizioni, ed entrano anche nomi molto importanti. Signor Ghilotti, continuiamo in questa storia molto interessante.
Sì, come dicevo, la spinta all'internazionalizzazione data dal dottor Alberto Siccardi, nel 97 il gruppo BF Medital viene venduto alla Baxter, che era leader mondiale in questo settore. Già questo dice quanto fosse attrattivo, e uno dei motivi principali dell'acquisizione fu proprio la tecnologia, e quindi ancora una volta si dimostra come la visione di 10 anni in anticipo fosse quella corretta, perché in quel momento il gruppo era formato da più di 1000 dipendenti con stabilimenti in Cina, dove ho partecipato alla prima joint venture, uno stabilimento molto grosso nel nord della Spagna, il più grosso stabilimento europeo in quel momento a produrre sacche infusionali, poteva produrre fino a 150 milioni all'anno di sacche infusionali su quella tecnologia che in quel momento si chiamava Clearflex, che è il film poi prodotto in Sapa San Vittore e con la macchina costruita in Sapa Campo Cologno. Quindi questo gruppo, che comprendeva appunto Grossotto, Cina, Tunisia, nel frattempo eravamo andati anche in Tunisia, e che aveva dei licenziatari anche in tutta la parte nord dell'Africa e addirittura in Iran, quindi c'era un grosso business internazionale, è stata venduta alla Baxter.
Apriamo una parentesi, anche se in realtà è un capitolo a sé stante. Qui nel comune di Brusio, a Campo Cologno, una importante multinazionale ha messo piede, attraverso anche qui una storia di tutto rispetto. Si parte con Infosint per arrivare ad Opfar, per arrivare a InforLife. Qui non si produce film, non si producono macchine, ma si producono delle infusioni molto particolari che hanno conquistato il mercato americano.
Sì, InforLife ovviamente adesso è una società molto affermata ed è molto focalizzata sul mercato degli Stati Uniti. Adesso in questa realtà, che è molto molto importante, si fanno soprattutto due tipi di produzioni: una in formato asettico, che è il massimo, diciamo, se vogliamo, della controllo nella produzione di un farmaco, perché bisogna avere ovviamente dei controlli molto accurati per poter produrre delle produzioni in asettico, e invece una parte ancora con la sterilizzazione terminale del prodotto. Però di farmaci di livello, soluzioni medicate con antibiotici e quindi con un'evoluzione sulla composizione più importante rispetto alle soluzioni standard prodotte negli stabilimenti, diciamo, della Valtellina.
Semplici periti chimici, ma semplici meccanici che diventano imprenditori, consulenti, girano il mondo, fondano aziende, fanno fusioni. Possiamo dire che sono stati anche dei momenti molto importanti sotto il profilo umano, professionale. Si è creata anche una classe dirigente particolare da queste parti.
Sì, questo è l'aspetto più interessante dell'ascito della famiglia Siccardi, se vogliamo, perché poi tutto è partito da lì. Però poi ci sono state delle evoluzioni personali, familiari, con l'ingresso delle multinazionali, ma mantenendo anche molte realtà familiari, medie, piccole aziende che hanno delle caratteristiche diverse, si sono sviluppate opportunità di impiego e di professionalità molto diversificate. Tutti pensano che vabbè, è un'azienda farmaceutica, serve il farmacista, serve il microbiologo, serve il tecnico, serve l'ingegnere, sì, però serve anche l'ufficio personale con formazioni di tipo molto più sociologico. Consideriamo che l'impatto di un indotto come questo in un'area geografica dove storicamente c'era o l'agricoltura oppure l'agroalimentare, ma soprattutto c'erano gli ospedali, c'era il villaggio sanatoriale, c'era molto terziario e c'era la parte di energia, che non dobbiamo dimenticarci, era molto importante. Adesso tutte queste opportunità di impiego stanno soffrendo moltissimo. E quindi questa parte industriale sta integrando moltissimo l'area della media Valtellina e della zona della Valposchiavo, se vogliamo, perché offre delle opportunità che non c'erano.
Quanto invece, pensando ad esempio alla logistica, il fatto di vivere in una zona, sia considerando la Valposchiavo che la Valtellina, periferica rispetto ai grandi centri, quanto questo può aver penalizzato la produzione?
Sicuramente l'ha penalizzato, perché il costo del trasporto e la logistica e anche la possibilità di attrarre delle persone di talento fosse difficile. In questo momento non la vedo così problematica, perché c'è molta tendenza. Intanto la qualità della vita è ottima, e c'è con i mezzi di comunicazione che ci sono oggi, abbiamo imparato anche dopo la pandemia che si può lavorare ovunque, quindi questo sta facilitando molto. E ripeto, la qualità della vita che c'è in questa zona qua sta attraendo delle persone che prima invece vivevano nelle grandi città. Oggettivamente ci sono delle limitazioni, però credo che i vantaggi siano più degli svantaggi.
Vedo questi stabilimenti che sono asettici, tutti ipermoderni. Le soluzioni adottate dagli stabilimenti, e penso a come si alimentano, a come gestiscono il ciclo dei rifiuti, sono soluzioni non scontate.
È un settore molto regolamentato, come giusto che sia, perché stiamo parlando di farmaci, quindi non ci si può improvvisare, questo è ovvio. Se non si riesce ad avere degli standard elevati, non si può stare su questo mercato, e non si può stare su mercati di alto valore aggiunto. Quindi tutta questa storia che parte dagli anni 50 a oggi ha creato una competenza che è il vero valore di questa area, è quello che crea il polo tecnologico, perché possiamo avere tutte le tecnologie che vogliamo, ma senza le persone ancora oggi le società non possono andare avanti, e le persone sono ancora il motore e il valore aggiunto della società. Quindi un altro aspetto importante è l'aspetto ambientale.
Guardiamo avanti, questo settore può ancora crescere qui a queste latitudini oppure dovrà espandersi altrove? E se pensiamo ad una crescita, in che direzione dovrà essere?
L'unico ostacolo che vedo in questo possibile mantenimento o sviluppo è la parte, diciamo, politica, fiscale, parlo di politica fiscale, politica amministrativa, e qui entra in gioco il fatto che ovviamente c'è una bella differenza se siamo di qua o di là dal confine. Quindi essere sul confine può essere un altro ulteriore vantaggio, perché sappiamo che da una parte si può contare su una stabilità, su una serietà fiscale, che può essere il grande valore aggiunto.
Lunga vita dunque al settore biomedicale, che grazie alla bontà dell'acqua delle sorgenti alpine e alla felice intuizione di un farmacista ha portato benessere e salute, e soprattutto associa il nome della Valtellina e dei Grigioni ai più alti standard di qualità. Vedendo una Flebo, d'ora in poi sapremo che nasce qui, sulle Alpi, magari poco distante da casa nostra, e magari la guarderemo non più con diffidenza, ma con una punta di orgoglio. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, finisce qui. Non mi resta che augurare a tutti una buona serata e darvi appuntamento a venerdì prossimo.